ed ombre in tutto l'universo. Il suono acustico più remoto di una spada rossa tinta di Roma al pianoforte psichedelico del matto sulla collina. Non esiste sulla terra un'arena così bianca capace di imprigionare per sempre le nozze di Figaro, gli occhi di Persifal, la donna cannone o la dolcezza infinitamente mediterranea. Quanti segreti nasconde ancora quel palcoscenico, e nemmeno quante persone in nome dell'arte, della storia e della musica muoveranno i passi sul passato trasformandolo in presente. Solo il vento ci aprirà le porte del futuro. Se solo potesse parlare, oh, 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 oh. Se solo potesse parlare, oh. Solo potesse parlare. Ah, ah, ah,
direttamente dagli studios dell'Officina Perugia abbiamo Gianluca, benvenuto.
Grazie, benvenuto. Sono contento, insomma, di essere qua a Perugia. So why is it got to be so
damn tough? Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.
Seconda tappa dell'UniWeb Tour, il tour organizzato dagli artisti selezionati da Red and Blue Music Relations di Marco Stanzani in diretta live sulle principali web radio universitarie italiane. Questa è la prima tappa, ovviamente qui a Perugia la seconda, in realtà però la prima di persona, perché la volta scorsa, la settimana scorsa, l'artista che sarebbe dovuto venire purtroppo ci ha paccato, è venuto solo telefonicamente, ma era con noi anche con lo spirito. Gianluca invece è qua con noi vivo e vegeto e lo potete anche vedere direttamente direttamente sulla nostra diretta Facebook su radiofonica.com in tutta la sua bellezza.
Beh, adesso insomma vi ringrazio, insomma è un piacere essere qua e poter, come dire, parlare di me, suonare, insomma, e far trasmettere, insomma, le mie canzoni. Insomma, è tutto molto bello, ecco, mettiamolo così.
Allora, noi abbiamo appena ascoltato il singolo che ti lancia un po' in questo tour che farà tappa in tantissime città italiane. Anzitutto, complimenti per la forza che ci metti anche tu nel portare a termine questo faticoso viaggio. Noi amiamo promuovere quel tipo di musica che viene fatta per strada, perché testimonia veramente l'impegno degli artisti per andare oltre, ovviamente, a quelli che sono magari i semplici confini, l'orto o il cortile, no, di casa.
No, questo è vero, assolutamente. Infatti io ho sempre suonato soprattutto nel territorio di Veronese, o comunque magari qualche volta andavo a Mantova, Brescia o Vicenza, queste cose qua. Per me è la prima volta reale in cui adesso sto, come dire, suonando le mie canzoni veramente lontano da casa. Sono stato a Milano, oggi sono a Perugia, domani sarò a Roma e Napoli. Quindi per me è tutto è molto bello il fatto di essere lontano da casa.
Decisamente. Allora, Chianluca in realtà è il nome d'arte di Gianluca Chianelli, classe 1991. Hai già svelato le tue origini, cioè Verona, ok? Ti piace sicuramente andare in viaggio e muoverti. Hai una passione per la storia, questo lo sappiamo. Cioè, a microfono spento ci ha raccontato di quanto ami veramente muoversi, ammirare l'ambiente, il paesaggio circostante e goderne delle bellezze.
Sì, no, a me piace tantissimo la storia, mi piace tantissimo, come dire, immaginarmi di essere in altre epoche, e questa cosa cerco un po' di trasmetterla attraverso, come dire, la scrittura dei miei brani e quindi...
Ed emerge,
sì,
emerge.
Insomma, speriamo di sì.
La passione per i luoghi e per gli ambienti. Perché ho fatto questo cappello iniziale? Perché ovviamente in realtà da quest'anno l'UniWeb Tour si arricchisce di un'ulteriore collaborazione. Oltre ovviamente a U-Station, il portale dei media universitari, gode del patrocinio, pensa un po', del Ministero dei Beni Culturali e di Legambici, l'area di Legambiente che è dedicata alla mobilità ciclistica e sostenibile. E proprio in questa nuova edizione si parlerà di musica e di viabilità alternativa, ma avremo modo di approfondire la questione più avanti. Io direi in questo momento di iniziare un po' a scoprire le carte del nostro Chianluca. Abbiamo aperto con il singolo che un po' ti lancia e è evidente fin dall'inizio questa tua passione per i luoghi, per l'arte. Non è un caso, secondo me, che ci sia un rimando all'Arena di Verona nel pezzo che abbiamo appena ascoltato.
No, non è un caso. Quando avevo scritto questa canzone qua era il settembre del 2015 e tra l'altro avevo scritto prima il testo e poi la musica di questo brano qua, perché solitamente io scrivo prima la musica poi i testi, anche a distanza magari di mesi, insomma. E invece questa qua ho scritto il testo e poi, insomma, quasi subito, nel giro di qualche giorno, la musica, perché c'era il concerto di De Gregori in Arena con gli altri, insomma, gli ospiti, così. E allora mi sono messo a scrivere, come dire, riflettendo un po' su quello che per me era l'Arena dal punto di vista magari personale, storico, e ho citato anche magari gli artisti che avevo visto fino a quel momento lì, perché poi dopo David Gilmour l'ho visto l'anno dopo. E...
Beh, insomma, ascolti di tutto rispetto, devo dire.
Sì, no, tra l'altro... ho visto che c'è il posto.
No, allora, tra le cose che mi sono venute in mente ascoltando in realtà il singolo è proprio il fatto che secondo me in realtà c'è un richiamo anche a un certo tipo di cantautorato. A me è venuto in mente in realtà Eugenio Finardi.
Sì, lo conosco, però in realtà non l'ho mai ascoltato più di tanto. Cioè, conosco le sue canzoni, quelle più famose, però, cioè, so benissimo in che periodo storico era, comunque negli anni 70, così. E io comunque ascolto molto musica italiana anni 70, quindi magari lo stesso De Gregori, Battisti, Bennato, Lucio Dalla, Venditti, i Pooh ascoltavo, cioè inizialmente da piccolo ascoltavo tantissimi Pooh e di quegli anni lì, poi chiaramente. E quindi no, comunque Gianni Finardi no, non è stato lui, se volevi sapere quello che mi ha stimolato.
No, però guarda, ascoltando in realtà il pezzo mi è venuto in mente per il modo di comporre. Allora, di solito è la musica che rincorre il testo, no? Nel senso che... è il contrario, è il testo che rincorre la musica, nel senso che è il testo che si adatta a quella che è la metrica o l'idea musicale che c'è dietro, no? In questo caso, la percezione che ho avuto, ma probabilmente mi sbaglio, è che in realtà sia il testo che dà la metrica alla musica, è il testo che dà il ritmo, capito? E quindi è carina come cosa, e per questo mi è venuto in mente Eugenio Finardi, perché in realtà ha sempre lavorato scollegando le due cose. Alle volte... dando preminenza magari alla parte musicale, altre volte invece al testo. E quindi quando uno fa un lavoro di questo tipo, che mette ovviamente in luce il testo, è ovvio che è la musica che si adatta, ma non dico armonicamente, dico proprio nella struttura, no? Nella linguistica, se così si può dire.
No, hai detto una cosa giusta, perché in effetti ho scritto prima il testo, poi la musica, e quando ho composto la musica cercavo di non cambiare le parole, ecco, e quindi in questo è proprio detto esattamente, è proprio centrato proprio il punto giusto, nel senso che poi anche un'altra canzone che non è ancora come dire pronta al 100%, ho fatto prima il testo e poi la musica, però lì comunque la musica ha fatto in modo che inevitabilmente qualcosa cambiasse anche nel testo, invece qua si può dire che al 90% il testo è rimasto quello che avevo scritto.
Un'ottima percentuale.
Sì, no, veramente ho cambiato veramente pochissime parole o comunque quasi nulla, ecco.
E senti, no, ti volevo dire, sono veramente evidenti i rimandi appunto all'Arena di Verona, ma tu che rapporto hai quindi con il mondo della lirica o comunque anche con altri tipi di musica che magari che esulano dal genere che magari fai tu? Anzitutto, ma tu che genere fai? Come lo definiresti?
Me lo sono chiesto anch'io, no, perché, no, perché queste canzoni qua sono più prog alla fine, cioè quando ho composto queste canzoni era 3, 4, 5 anni fa e ascoltavo molto i Genesis o comunque soprattutto i Genesis, quelli di Peter Gabriel.
Ok, no, infatti ti stavo perché sarebbe stata la domanda. In effetti, allora, carissimi ascoltatori, dovete sapere che le canzoni sono orientativamente sui 4-5 minuti, il che significa che non è il classico pezzo pop che dura 2 minuti e mezzo, 3 minuti, 3 minuti e 10, insomma, se tutto va bene, poi c'è il radio edit, quindi insomma, in realtà no, sono testi che si prendono, sono brani che si prendono il loro tempo.
Sì, però in realtà le canzoni che ho composto invece recentemente, che non, sono ancora in una fase molto, come dire, embrionale, che non hanno ancora il testo, quelle... non sono più tanto prog, ma sono più, come dire, risentono dell'influenza magari degli artisti che ho ascoltato negli ultimissimi anni, come magari gli Oasis o gli Arctic Monkeys o i Blur, quindi sono delle cose un po' più melodiche, ecco, alla fine, insomma, hanno una melodia un po' più, come dire, che può essere colta magari più rapidamente rispetto a queste canzoni qua, ecco.
No, decisamente. Senti, parliamo un po', perché mi incuriosisce, no, del tuo rapporto con la scena musicale veronese. Cioè, mi sembra che sia comunque abbastanza... ci sia un legame.
Beh, io ho iniziato a suonare, come dire, il primissimo concerto è stato 10 anni fa, innanzitutto. E in questi 10 anni ho avuto modo di suonare...
Però non come solista,
no,
o sì?
No, no, no. Okay. Non come solista no. Mm. Beh, oddio, qualcosina capitava, ma cose veramente molto, come dire, minime, ecco. Suonavo soprattutto con delle band o il classico duo acustico, facevamo le cover in giro per i locali oppure partecipavamo ai contest, no? Poi piano piano ho cominciato anche a fare dei concerti da solo, perché vedevo che potevo... magari scegliermi le canzoni che volevo io, poi piano piano magari stavo già iniziando a suonare i miei primi pezzi e quindi li facevo da solo. Sì, ho sempre suonato spesso, soprattutto a Verona o comunque Verona e dintorni, ecco. Fino a 3 anni fa, quando ho deciso di lasciare la mia ultima band, dove appunto ero il cantante di una band, e dove facevamo comunque altre canzoni, per concentrarmi in queste, e che poi dopo ho iniziato a svilupparle con altri musicisti che sono gli stessi che appunto suonano nel disco, e ho deciso di concentrarmi solo su me stesso, insomma, e non mi chiamavo ancora Chialluca, ecco. mi chiamavo insomma come Gianluca Chiarelli. Poi dopo ho deciso di sintetizzarmi,
ok, hai fatto un riassunto tra il nome e il cognome.
Sì.
No, vabbè, ma è efficace, secondo me, Gianluca come nome.
Sì, no, perché io poi dico sempre che io sono Gianluca, ma se devo essere preciso, io sono Gianluca. Ah, perché poi sul palco mi piace fare lo scemo.
No, deve essere fichissimo vedere una tua esibizione live su on stage. Deve essere figo.
Diciamo che mi lascio andare, insomma, mi lascio. Non sto non mi prendo troppo sul set. Cioè, quando suono e canto sì, però poi fra un brano e l'altro mi lascio completamente andare.
Tu nasci tastierista oppure vieni da altri tipi di esperienze, cioè con altri tipi di strumento? Perché sei veramente in gamba, vedevo mentre stavi suonando che ti muovi molto bene sulla tua North Stage 2X.
Sì, che mi è costata una cifra. No, comunque io ho iniziato a suonare il pianoforte quando avevo 7-8 anni e innanzitutto la passione me l'ha trasmessa mio padre, quindi suonavo soprattutto, appunto, come ho citato prima, i Pooh o comunque musica italiana. E a orecchio iniziavo a imparare i primi accordi, no? Poi dopo ho fatto un paio d'anni di pianoforte classico e poi dopo, siccome vedevo che le stesse canzoni, tipo per Elisa, invece di leggere la spartita riuscivo a farle a orecchio, allora ho deciso di non... insomma, mi stufava, allora ho deciso di continuare da autodidatta e per fortuna, se no sarei stato pigrissimo, cioè io sono pigro, non riuscirei mai a mettermi lì a scaricare gli accordi delle canzoni, quindi per fortuna ho quella fortuna lì che riesco.
Beh, è notevole avere un buon orecchio.
Però poi ho il problema che non mi ricordo a memoria le canzoni, quindi devo sempre leggere. Vabbè, che a me piace leggere, quindi insomma, in generale.
Però non tutte le tue canzoni sono anche cantate, alcune sono anche solo strumentali.
Esatto, come appunto la prima che ho composto ancora qualche anno fa. Insomma.
Atlantide, che visto che me l'hai agevolata, io direi che a questo punto quasi quasi, che ne dici se ce la sentiamo? È un pezzo molto particolare, ma ne parleremo tra poco. Tu che dici?
Dico che va bene.
Top.
Thank you.
senzaccio, con la coda pure strumentale.
Ah, perché si sente. vabbè, insomma.
Allora, che coraggio fare veramente un pezzo solo strumentale. Allora, innanzitutto estremamente evocativo, devo dire che matcha tantissimo con il titolo Atlantide, cioè proprio sembra, no, evoca delle sonorità estremamente sommerse, molto fluide. Non è una cosa semplice riuscire a renderlo e trasporlo su uno strumento come può essere appunto la tastiera.
Beh, diciamo, innanzitutto questa canzone qua per me è importante perché è stata la prima composizione che io abbia mai composto, quindi era il sempre settembre comunque, sono tanto, è il settembre del 2012 però.
È prolifico il mese di settembre nella tua
vita. È il mio compleanno, il 28 settembre, quindi si vede che è un momento di riflessione, insomma, inconscia. E in quel periodo ascoltavo tanta musica anni 80 e quindi, tra l'altro, il suono della tastiera, questa qua che sto, è lo stesso, è il tipico piano anni 80, non so.
Vero.
Se... E quindi quando il primo demo di questa canzone qua, che si chiamava Ocean in realtà all'epoca, non Atlantide, e avevamo registrato insieme al Mac di un mio amico e lui ci aveva messo proprio l'effetto dell'acqua all'inizio del brano, poi qua in realtà dopo l'ho registrata senza. E poi in un secondo momento per cambiare titolo e omaggiare un po' anche sempre il richiamo un po' alla storia l'ho chiamata Atlantide, però poi non è che quando componevo la canzone pensavo ad Atlantide, però comunque ho voluto dargli un... ho voluto insomma chiamarla Atlantide perché Ocean non mi piaceva più.
No, è evocativo, veramente, evochi un paesaggio sonoro molto ricco, interessante, insomma, boh, a me è piaciuta, però voglio dire, è una cosa molto particolare, anche una scelta coraggiosa il fatto di inserire all'interno della, cioè, tra i tuoi brani che porti in promozione anche un pezzo che è solamente strumentale, e a microfoni spenti un po' ne stavamo parlando, questo forse è figlio proprio del fatto che ti piace ascoltare un certo tipo di musica che è forse più sperimentale, che non vuole essere ingabbiato all'interno di una semplice etichetta o di più etichette che magari ne costituiscono i bordi e la delimitano.
Sì, no, io comunque tutti i pezzi che faccio sono veramente tutti molto diversi. Tra l'altro comunque non è l'unico brano strumentale che ho. Uno peraltro l'ho scritto con la chitarra. Io non sono bravo a suonare la chitarra, però so fare solo gli accordi, e lì è un po' lo stesso discorso della tastiera, che riesco in qualche modo ad accompagnarmi nelle canzoni, vado avanti e indietro con gli accordi principali, però poi non sono abile a suonare la chitarra e niente, comunque...
Ma non ti sottovalutare, noi siamo sicuri che sarei bravissimo.
No, mi sono sincero, insomma. Un po' come Gattuso nel Milan, che è sempre sincero quando parla. Che io sono milanista e sono anche appassionato di film western, e quindi l'altro brano strumentale, che non mi farò sentire a meno che non ci sarà il tempo di farlo, l'ho scritto con la chitarra e mi ispiravo, insomma, a tutt'altre magari situazioni, ecco. Comunque sono tutte canzoni diverse quelle che faccio.
No, infatti è particolare, però veramente mi è rimasto impresso questo quando l'ho ascoltato ho studiato un po' prima che tu arrivassi, mi sono documentata e mi è sembrato molto strano, cioè molto una scelta comunque azzardata, però se mi dici che effettivamente nel 2017 ascoltavi molta musica prog, allora ci può stare, dai, mi spiego, che poi non è la tua unica influenza ovviamente.
No. No, anzi, io ascolto un po' di tutto, come si dice sempre, però certe cose magari le ascolto meno, come, non so, la musica rap o l'hip hop, o comunque certe canzoni moderne le ascolto meno, però non significa che non possano piacere. Sono più attirato da canzoni quelle un po' più datate, anche tantissima musica anni 50, 40 o 30, per dirti, mi piace un sacco, no? Poi magari non sono un jazzista e quindi non so suonare, però poi c'è quelle atmosfere lì un po' noir anni 40, mi piacciono tanto, no? O il rock and roll, rockabilly anni 50, mi piace tantissimo, insomma.
Però citavi a microfono spento in realtà che c'è anche stata un'influenza molto importante per quanto riguarda appunto la scena Brit.
Sì, no, ultimamente ho cominciato ad ascoltare tantissimo gruppi come gli Arctic Monkeys o gli Oasis o i Blur, ma non magari solo le canzoni quelle più conosciute, ho ascoltato anche altre loro canzoni magari un po' più nascoste, che poi in realtà quella che faccio adesso live non è tanto nascosta, è famosissima, no? Però comunque sì, ho come magari ascoltavo il prog nel 5-6 anni fa, 4 anni fa, negli ultimi invece 2-3 anni ho ascoltato più musica britannica. Sono fasi di vita.
No, infatti quello, guarda, ecco, da questo punto di vista io penso che comunque ciascuno attraversi determinati momenti, cioè nel senso la musica è veramente la colonna sonora della nostra vita, ti dice chi sei e come cresci, come ti muovi, le scelte che fai e le segue, veramente, cioè le definisce. Magari io ascoltavo tantissimo alcuni artisti, magari quando ero adolescente, adesso faccio molta più fatica a riascoltarli. Resta l'affetto magari, no? Nei confronti di certe sonorità. Io per esempio gli Oasis li associo alla mia quando ero giovane, veramente, cioè l'adolescenza. Adesso mettermi a riascoltare What's the Story Morning Glory, per esempio, mi diventerebbe più difficile, però non vuol dire nulla, cioè, è stata sicuramente una pietra molto importante della mia adolescenza.
Sì, io ero piccolissimo quando uscivano con Wonderwall, però ho dei ricordi di qualche flashback su MTV che passavano Stand By Me o Wonderwall, famosissima, e non la suono mai. Infatti mi piace molto di più Lubeck, cioè, mi piace anche quella. Perché tra l'altro ho visto Liam Gallagher a Padova l'anno scorso, 2 anni fa.
E tra l'altro sarà anche il fratello
Noel
a Pistoia Blues. Perché ti lancio questo gancio? Perché in realtà sappiamo che tu nel 2016 hai iniziato questa tua carriera solista, ma sappiamo anche che hai partecipato a contest molto importanti, insomma hai partecipato anche, hai suonato su palchi veramente importanti, come appunto quello di Pistoia Blues, che veramente evoca tra l'altro delle sonorità pazzesche, veramente meraviglioso come scenario.
Sì, lì ho avuto la possibilità di partecipare, insomma, al contest del Pistoia Blues. È stato veramente, è stata una delle prime esperienze che facevo come solista. Poi in realtà l'avevo già fatta con l'ultima band che avevo avuto prima di diventare solista, però poi comunque farle da solo certe cose veramente è tutta un'altra cosa. Cioè, è vero che io comunque sapevo già di averlo fatto, ma da solo comunque veramente ha tutto un altro peso. Ma poi sei proprio da solo, io qua sono da solo.
Ma senti, ma qual è il tuo rapporto con i live piuttosto che con le attività in studio? Non lo so, preferisci le esibizioni live oppure invece chiuderti nello studio e lavorare di concetto?
No, a me piace tantissimo suonare dal vivo, perché poi puoi interagire con le persone e quindi mi piace essere colorato, no? Sul palco. Poi qua sono colorato perché avete colorato, insomma, i muri dello
studio. Che senso essere colorato sul palco?
Perché mi vesto più o meno come adesso, cioè tutto di nero, quindi, però mi piacciono tanto i locali che hanno proprio le luci, quelle, insomma, i locali fatti bene, Poi in realtà mi piace suonare anche in qualsiasi posto, però quelli che hanno proprio un palco con la P maiuscola, allora lì mi sono ancora più stimolato. Ma sto dicendo cose ovvie, penso che chiunque è stimolato in certi posti.
Ma guarda, non lo so, io ho incontrato anche artisti che invece preferiscono lavorare invece in studio, perché magari hanno, non lo so, una sorta di filtro di paura, però comunque qualche remora a esporsi, perché magari hanno paura che comunque il loro messaggio, i contenuti delle loro canzoni vengano travisati, e questo ci può stare, perché comunque anche quando scrivi un testo, quando scrivi una canzone, non è sempre detto che il pubblico la recepisca con il contenuto, con l'idea musicale o anche con il concetto che tu hai in mente, però è un rischio che uno corre. Poi alla fine è un po' come uno specchio, no? La musica, tu la scrivi, la componi, però alla fine le persone ci vedono dentro quello che vogliono un po', ci si riflettono dentro, tirano fuori dei lati di se stessi, insomma, quelli che gli ricordano determinati aspetti, no?
Sì, no, poi soprattutto la difficoltà mia di portare in giro i miei brani è che, ascoltati piano e voce e basta, non è così, come dire, immediato immaginarsi come potrebbero essere i vari arrangiamenti, non so, della batteria, della chitarra, del basso, che poi tra l'altro dopo magari, se ci sarà l'occasione, la canzone di prima invece potete sentire. E quindi un po' quando sono andato in studio a registrare pochi mesi fa queste canzoni, è stato veramente, anch'io mi sono stupito di come risultassero, cioè, perché poi magari in testa tutte ti immagini già come vorresti la chitarra o la batteria, però poi quando te le senti sul serio è veramente bello, insomma.
Ma me lo immagino. Senti, io faccio spesso una domanda agli artisti che ci vengono a trovare, no? Io mi chiedo e vi chiedo, anzitutto, per riuscire a fare quello che state facendo ci vuole sicuramente una grandissima passione, perché forse sono più le rogne che non i riconoscimenti che uno almeno inizialmente, insomma, ottiene. Però, cioè, perché uno lo deve fare? Qual è la funzione, secondo te, di un musicista oggi nella nostra società?
Bah,
è una domanda difficile.
È una domanda un po' personale, perché magari un musicista potrebbe rispondere qualsiasi cosa. Io lo faccio per esprimere me stesso, nel senso, quando compongo le canzoni mi piace comporre cose che penso che non esistano, che comunque... mi piace il fatto di unire tutte, come dire, le influenze che mi piacciono in un'unica canzone che faccio io, e il testo risente molto della mia passione della storia, con il fatto che ho detto prima di viaggiare un po' con la mente, quindi mi piace il fatto di scrivere cose che mi possano, insomma, magari scriverò anche un libro, chi lo sa. No, perché poi nel libro poi puoi scrivere molte più cose, invece nelle canzoni devi per forza essere più sintetico, ecco.
No, questo è vero, vabbè, sono linguaggi differenti, comunque la musica è comunque un linguaggio universale che arriva a tutti, a prescindere dal fatto che magari uno possa sapere l'italiano piuttosto che un'altra lingua. Il che mi porta ovviamente a un'altra domanda, prima di ascoltare un altro tuo pezzo. Perché in italiano e non in inglese?
Ecco, su questo potrei rispondere sul fatto che... perché mi piace che, oltre alla musica, il testo venga compreso. Potrei rispondere così istintivamente. E poi perché comunque siamo in Italia. Cioè, alla fine... sono italiano e... e quindi, e poi comunque in inglese, in realtà io quando suono nei concerti, molte cover sono in inglese più che in italiano, però poi in realtà inediti li ho sempre concepiti come musica da cantare in italiano.
Però guarda, è interessante, nel senso, come prospettiva, cioè ci sono tantissimi artisti che in realtà ti dicono no, vabbè, ma io scrivo magari in inglese, così strizza un po' l'occhio anche a quello che può essere un pubblico un po' più ampio, perché ovviamente, cioè, la dimensione del pubblico in Italia non è sicuramente paragonabile a quella del pubblico mondiale, che comunque conosce l'inglese, per cui cantando in inglese probabilmente forse uno può avere più audience.
Però poi c'è più soddisfazione se anche cantando in italiano riesci a suonare all'estero, insomma.
Ah, decisamente, anzi, quello proprio è il...
E quindi no, comunque io sì, avrei potuto fare quel ragionamento lì, però ho preferito scrivere in italiano perché penso che mi venga più naturale scrivere le canzoni in italiano, sennò poi dovrei mettermi a tradurre, insomma. E poi dopo comunque non sono così bravo con la pronuncia in inglese, sono sempre gattusiano, insomma.
Ma no, non lo dire, dai, non è vero.
Cioè, insomma, e quindi niente, quindi canto in italiano perché sono italiano e perché mi piace cantare in italiano e viva l'Italia, insomma.
Senti, io direi a questo punto di passare un'altra tua fantastica canzone. Sto parlando di Presenze del Vento.
Okay. Va bene, ascoltiamo Presenze del Vento.
Ok. Un attimo, forse ve la faccio sentire, forse no, forse sì.
Thank you.
Eh sì, questa è la coda, la chicca che vi abbiamo lasciato.
In diretta, no? Ho fatto la coda in diretta.
Bravo, bravo. Allora, lo stavo dicendo a microfoni spenti, a me questa canzone, Presenze del Vento, è piaciuta un sacco. Ci ha spoilerato in realtà che sarebbe dovuta essere una canzone un po' con ritmo reggae, ma io sono ben contenta che non lo sia. Allora, io devo dire...
sei rimasta solo in parte, perché c'è solo una piccola parte di... In pratica quindi cambia quattro generi questa canzone. Sì.
Ma è fantastico! Sì, cioè, allora, è notevole, io non so se voi vi siete resi conto ascoltando appunto i pezzi che abbiamo passato finora, ne passeremo tanti altri così ve ne renderete conto, però Gianluca è sicuramente un ragazzo molto eclettico. Non è un ragazzo che ama magari ecco fare sempre la stessa cosa all'interno di uno schema preciso. Prima parlavamo un po' delle musiche e delle canzoni dei Beatles che secondo me sono un po' troppo statiche. Non tutte, però... La maggior parte per cui sono diventate famose sono veramente strofa ritornello, per cui...
Però loro erano talmente bravi che non stufavano lo stesso.
Esatto. No, infatti guarda, posso dire una cosa, secondo me comunque ci vuole molta più abilità per riuscire a fare qualcosa di innovativo dentro una forma prestabilita che non veramente a inventare liberamente. E comunque anche lì bisogna essere bravi, perché oramai hanno inventato praticamente tutto, quindi...
Sì, praticamente sì. No, io comunque sono contento delle canzoni che faccio perché non mi lascio andare completamente, insomma. Poi in realtà questa qua mi ero quasi spaventato quando l'ho sentita in studio con la batteria, perché era talmente forte, insomma, con il synth delle chitarre tutte... No, perché ero abituato a sentirla solo piano e voce, insomma.
Eh no, certo.
Fino a pochi mesi fa.
Rispetto ad Atlantide, voglio dire, c'è una bella differenza.
Sì, cioè, non si capisce esattamente. Poi in realtà anche quando vado a lavoro non mi piace mai fare la stessa strada due volte, ecco. Quindi mi piace cambiare.
Senti, Gianluca, allora torniamo un po' a parlare di te, della tua musica e soprattutto degli strumenti che magari utilizzi per promuoverla, no? Ci sono persone che magari demonizzano l'utilizzo dei social. Sicuramente adesso riuscire a produrre musica è diventato molto più semplice, i costi si sono abbattuti, per cui ci sono tante persone che si spacciano come artisti e magari intasano le povere caselle mail di tante radio universitarie che si vedono subissate da sedicenti artisti. Però ecco, la verità è che sicuramente in realtà come strumento i social, internet in generale, può essere in realtà anche uno strumento molto democratico per far arrivare veramente dappertutto quello che è un pensiero musicale.
Sì, no, infatti comunque il mondo è cambiato e noi dobbiamo adattarci a questo cambiamento e poi dipende sempre come uno utilizza questo cambiamento, insomma. Ovviamente adesso è molto più facile entrare in contatto con delle persone rispetto a 10 anni fa. Come dire, adesso qua sono a Perugia, ma mi stanno sentendo in tutta Italia. E insomma, qualche tempo fa era impensabile, insomma. O comunque tutto quello che adesso c'è dietro a questa settimana del web tour che mi riguarda personalmente, insomma. Insomma, dipende sempre come uno poi li usa i social alla fine, ecco. Quindi io non demonizzerei a prescindere, ecco, i social.
No, decisamente, anche perché veramente permette, secondo me, di allargare. Poi ovviamente sta alla testa delle persone capire come utilizzarli in modo intelligente. Però sicuramente ecco, è una riflessione su cui chiaramente un artista oggi si deve misurare, anche per capire che tipo di pubblico vuole raggiungere, no? E chiaramente magari il pubblico social, soprattutto quello su Instagram, è più giovane, su Facebook insomma arrivano ai 30 anni, e poi YouTube invece magari prende trasversalmente un po' tutti. Quello che forse fa la differenza in realtà è che è vero che si sono abbassati i costi di produzione, ma anche i costi di distribuzione magari del prodotto musicale. Pensa alle grandissime piattaforme come iTunes, Spreaker, SoundCloud, Mixcloud, tutte quelle che ti vengono in mente, cioè nel senso si sono sicuramente abbassati i costi di diffusione, però dall'altro lato per riuscire a fare questo mestiere, perché diventi un mestiere, bisogna veramente che forse uno si impegni molto più di prima, perché c'è molta più concorrenza, fra virgolette. Tu come la vedi?
Sì, diciamo che il musicista adesso non deve solo saper suonare e cantare, ma deve un po' attivarsi, impegnarsi come dire, in altre attività, ecco. Diciamo che secondo me la differenza la fa la costanza alla fine, e soprattutto secondo me adesso è vero che si può pubblicare, come dire, un prodotto in maniera più facile rispetto ad anni negli anni passati, però secondo me la differenza la fa il fatto di suonare il più possibile, ecco. Cioè secondo me quello dovrebbe esserci. Io per esempio ho fatto un anno a non suonare prima di iniziare a sviluppare concretamente queste canzoni qua, e prima di smettere di suonare ero, come dire, venivo da 2-3 anni in cui ero molto attivo nei locali magari del territorio, così. Quando poi ho voluto ricominciare a rimettermi nella scena, quell'anno lì mi ha fregato, nel senso che ero leggermente fuori rispetto a prima, però in realtà sono più bravo di prima, quindi e quindi insomma, perché ovviamente più si va avanti più si spera di
certo, l'esperienza che hai acquisito. Ma visto che me l'hai un po' introdotta, no, ti volevo chiedere, la scena appunto dei locali, degli spazi in cui poter suonare, secondo te è cambiata? C'è più possibilità di emergere nei locali, oppure sì, no? Perché tantissimi ragazzi mi dicono: guarda, non mi fanno suonare se non gli garantisco che magari gli porto X persone. E forse un tempo non era così, nel senso che era più facile riuscire a trovare uno spazio in cui poter suonare. Magari non era il grandissimo palco, perché comunque ovviamente lì non c'entravi se non dopo aver fatto una gavetta di 10 anni, se tutto andava bene. Però ecco, mi chiedo, visto che comunque ci lavori, hai un'idea di come sta andando la situazione, cioè di quanto sia facile o difficile, fra virgolette, riuscire a avere degli ingaggi, delle serate nei locali?
Ma è difficilissimo, nel senso che molti locali, parlo soprattutto del territorio veronese, fanno suonare soprattutto chi fa delle cover o comunque chi fa dei tributi, ecco. E una volta magari non era così, però io sono troppo giovane per capire come era magari fino a... Perché tanti mi dicono che anche fino a metà anni 2000 era già diverso, però io, anche se avevo 15-16 anni, non avevo ancora iniziato a conoscere quel mondo lì, perché ho iniziato come dal 2010, insomma, 9, così, 11, to. E quindi veramente non tanti mi raccontano di come fosse prima la situazione, e che appunto mi dicono quello che mi dicevi tu, che una volta era magari più facile far suonare chi aveva, e che soprattutto le persone andavano a sentirli chi aveva gli inediti, perché magari non c'era YouTube, non c'era internet, quindi erano costretti a farlo, no?
No, infatti, anche se penso che in realtà forse il pubblico italiano sia un po' più difficile da trattare rispetto al pubblico all'estero, per quanto riguarda la, non lo so, paura di trovarsi di fronte alle novità, nel senso che c'è molta più reticenza magari andare a un concerto di una persona che non conosci, piuttosto che dire: oh, ma questo non l'ho mai sentito, ma facciamo un tentativo, sentiamo com'è, no? Capito? Cioè non ho come la sensazione che ci sia una resistenza, ecco, da parte del pubblico, di parte del pubblico, non tutto ovviamente. Da questo punto di vista io devo dire che le radio universitarie sono uno spazio fantastico, perché veramente circolano dei generi che veramente sono no underground, ma ancora più sotto, capito? Quindi forse da questo punto di vista la sperimentazione è una cosa che veramente ci resta dentro, e quindi forse qui circolano un po' di generi, c'è un po' di curiosità, c'è la voglia anche di mescolarsi, ma forse anche perché veramente incontri persone con background totalmente diversi. Ma se no, il pubblico italiano molto spesso tende a ascoltare, come dici tu, cover band o comunque qualcosa che è già sentito, che è già famoso. Cioè quando sei già famoso magari ti seguono, capito? Però è prima, cioè non c'è la curiosità.
Vuole andare sul sicuro, ecco, proprio, ma anche mentalmente, non... cioè magari uno finisce di lavorare, è stanco e sì, andiamo a sentire un po' di musica e magari va in, non so, c'è un tributo ai Beatles, andiamo a sentire i Beatles, perché sa già che ascolterà le
però canzoni. Questa, mi chiedo, cioè è una questione secondo te solo legata al pubblico, magari anche proprio agli esercenti e ai locali? Perché un tempo si diceva: io vado al pub X, no? Cioè tu uscivi per andare al pub e poi chi suonava sostanzialmente, e era giusto per stare in compagnia. Adesso invece magari, cioè un esercente mi viene da pensare che per organizzare una serata, che comunque ovviamente ha dei costi, perché come tutte le cose hanno dei costi, ci pensa magari due o tre volte.
Guarda, io in questi anni ho visto un sacco di locali che dove magari alcuni locali che dove in cui avevo suonato i primissimi anni in cui iniziavo a fare delle serate, dopo 3-4 anni ho visto che chiudevano o comunque cambiavano gestione, e la motivazione era sempre un po' la stessa, nel senso, poi certi locali praticamente mi hanno fatto capire che l'unico modo per andare avanti è che sono costretti a dare spazio alle cover o ai tributi, perché sanno
che ci va gente.
E poi la cosa strana è che li pagano anche tanto loro, e pagano pochissimo magari quell'unico artista,
e questo è molto strano,
e quella cosa lì secondo me non è tanto giusta. Invece io ci farei comunque un minimo di, a parte che non, secondo me è più giusto che dovrebbe prendere di più uno che fa musica originale, perché appunto fa
direi
è una cosa innovativa, ecco. Però
poi è roba sua,
c'è gente che prende 1000 euro per fare un tributo a Tizio Caio Sempronio e dà 100 euro a uno che fa le sue canzoni, quando secondo me dovrebbe un minimo essere una via di mezzo, insomma.
Certo, no, sono assolutamente d'accordo.
Dopo non ci lamentiamo se i locali chiudono, perché danno tutti quei soldi a chi fa i tributi quando potrebbero magari dargliene di meno, insomma.
Guarda, non lo so, questo è veramente un argomento molto scottante, secondo me. E da un lato sicuramente c'è stata un po' una vessazione da parte di tante pubbliche amministrazioni nei confronti dei posti dove si faceva comunque rumore notturno, nel senso che adesso diciamo che le persone sono diventate un po' più intolleranti. Fino a poco tempo fa, insomma, qualche anno fa, insomma, non ha mai creato problemi avere musica la sera, e poi d'improvviso invece hanno iniziato a fioccare ordinanze sui decibel, sugli alcolici, sulle bevande, insomma, in generale. Quindi forse è all'interno di un contesto ben più ampio, capito? Il problema è che secondo me si sta andando verso veramente una repressione culturale di quelle che sono delle forme di divertimento giovanile che magari non possono essere inquadrate o controllate magari come vorrebbero loro. Non lo so, questa è...
No, però anche questa cosa qua, per esempio, sono troppo giovane, quindi non potevo conoscere esattamente come fosse magari il mondo 15-20 anni fa, ecco, quindi... Sul discorso, io pensavo che magari esistevano anche 20 anni fa quei problemi di fare casino la sera, ecco.
Bah, sì, no, quelli sempre ovviamente, però diciamo che la gente magari ti tirava una scarpa al vaso, adesso invece, cioè, fanno ovviamente ai gestori dei locali, fanno multe salate, chiaramente, per cui ovviamente magari una la prendi, poi ci pensi tre volte prima di rimetterti nella stessa situazione, ecco, questo forse è un po' la differenza. Ma io direi che quasi quasi potremmo anche ascoltarci qualcosa di tuo, cosa hai intenzione di proporci?
Beh, vi faccio sentire una canzone che ho peraltro inciso a fine febbraio insieme agli altri musicisti che hanno inciso quelle che avete appena sentito. Si chiama Il Rock Non È Morto, ma ve la faccio solo sentire piano e voce stavolta. Thank you.
che non c'è più. Chissà dove, quando e forse il rock and roll è solo e sempre sarà. Già tutto di noi. Il rock non è mai morto, nessuno mai ammazzerà il rock and roll. Incredibile, se saremo ancora qua nel 2000 che verrà, chissà dove, quando e forse avremo fiamme e fuoco in orbita, non su Marte ma musica cosmica, quella che neanche uno sparo per sempre fermo.
Il rock non è morto, live su radiofonica.com, avete ascoltato Gianluca. Siamo arrivati in ritardo, oramai alla fine della nostra puntata di Music on the Road. Music on the Road, musica per strada. E se penso al viaggio mi viene in mente che comunque, come ti dicevo, questo anno l'UniWeb Tour si sta svolgendo proprio all'insegna della mobilità green e sostenibile. Se io ti dico bicicletta, a te cosa viene in mente?
Un mezzo di trasporto. No, comunque io amo molto la natura e quindi mi piace tantissimo andare in bicicletta. Io dove abito a Villafranca di Verona, e quindi c'è una bellissima pista ciclabile, un bellissimo percorso della natura dove spesso vado a camminare o comunque in bicicletta, e mi affascina anche comunque la storia della bicicletta, il fatto che abbia 200 anni.
Caspita!
E quando era nata esisteva ancora Napoleone, insomma. Ma il congresso di Vienna era appena stato fatto. E quindi, insomma, poi la bicicletta ha avuto tutto un suo percorso, e anche se poi hanno inventato l'automobile, comunque è sempre rimasta, ecco. E secondo me dovremmo tutti andare più spesso in bicicletta piuttosto che con altri mezzi. Insomma, è più poi ti fa stare meglio.
Ma è vero, rilassa. Anche se devo dire che a Verona è più facile che non a Perugia, perché io non lo so se ti sei reso conto delle salite e discese che ci sono, perché veramente in bicicletta quella senza pedalata assistita diventa sicuramente più complicato. Però la verità è che all'interno di questo tipo di programmi noi abbiamo anche intenzione ovviamente di promuovere degli stili di vita che siano più ecosostenibili. Sappiamo tutti quanti che questo venerdì il 15 ci sarà il Global Strike per il futuro, sostanzialmente lo sciopero internazionale per l'ambiente, quello indetto da Greta Thunberg, la sedicenne che ovviamente aveva scioperato di fronte ai palazzi di giustizia per mobilitare i politici affinché facessero qualcosa di molto concreto per venire incontro all'ambiente che sta morendo, che sta cambiando.
Sì, diciamo che da quando c'è stata la rivoluzione industriale il mondo è cambiato tantissimo e anche il surriscaldamento globale comunque ne è una testimonianza. E se noi esseri umani sapiens non ci diamo una regolata, come dire, penso che potremmo finire non molto bene nel giro di qualche secolo, però comunque tutto dipende da noi e insomma se noi ci comportassimo meglio, magari se andiamo più spesso in bicicletta piuttosto che in automobile anche per fare 100 metri,
esatto.
No, perché comunque non inquinano e poi fai anche esercizio fisico e tutti noi sappiamo che chi fa esercizio fisico vive più a lungo, è meglio e
decisamente
e tutti vissero felici e contenti.
Insomma, tutti quanti noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Questo ovviamente è parte di una campagna più grande di comunicazione promossa da Legambici, l'area di Legambiente dedicata alla mobilità ciclistica e sostenibile. Noi siamo arrivati veramente in chiusura di questa fantastica puntata, al secondo appuntamento dell'UniWeb Tour direttamente da Perugia con Gianluca. Ultima domanda a bruciapelo: dove ti possono ascoltare prima di sentire la versione invece studio del tuo singolo, Il Centro dell'Opera?
Beh, dove mi possono ascoltare? mi possono innanzitutto trovare sui social, cioè basta scrivere Gianluca, che è una parola, Gianluca, su Facebook, Instagram, YouTube. Su YouTube ci sono alcune cover che ho suonato tempo fa e soprattutto adesso mi possono sentire in radio a Viterbo, domani a Roma e venerdì a Napoli e poi insomma per sapere dove mi possono sentire dopo Napoli dovete seguirmi così lo scoprirete, insomma.
Allora noi vi lasciamo con Il Centro dell'Opera, grazie per essere stati qua con noi, grazie Gianluca, alla prossima.
Teatro di spettacolari notte fra le nuvole. We'll be right back. palcoscenico e nemmeno quante persone in nome dell'arte, della storia e della musica muoveranno i passi sul passato trasformandolo in presente. Solo il vento ci aprirà le porte del futuro.